solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via. Mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su. Sido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora. Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. Un pianto lungo secolo.
In aeroporto e di incontri strani, come tutte le settimane siamo andati dai Parignani a chiedere a loro delle loro esperienze. E cosa abbiamo chiesto questa volta?
Qual è la cosa più strana che gli sia mai capitata in aeroporto, che loro abbiano mai visto?
Qual è la cosa più assurda che ti è mai successa in aereo o in aeroporto?
Allora, ero in vacanza con la mia famiglia ed eravamo a Palermo, siamo andati a Cagliari a prendere l'aereo. A Cagliari non c'era l'aereo perché c'era troppo vento. Abbiamo aspettato dalle 5 di pomeriggio all'una di notte fuori, con tipo un vento fortissimo, che arrivasse il pullman. Il pullman è arrivato, alle 3 siamo arrivati in aeroporto, da dove eravamo arrivati giustamente per andare a Cagliari. Siamo ritornati a Palermo. A Palermo ho dormito tipo un'ora in aeroporto e abbiamo aspettato fino a mezzogiorno. È arrivato l'aereo e ci ha riportati a casa e quindi ho passato 18 ore in aeroporto.
In pratica ero in aeroporto e stavo aspettando il volo leggendo un libro così e poi mi hanno chiamata perché mi ero dimenticata del volo.
Praticamente avevo preso un volo per andare in Albania e c'erano due signori vicino a me che non sapevano allacciarsi le cinture ed erano due vecchiette e per tutto il viaggio piangevano perché avevano paura di morire e io le ho dovute aiutare e le tenevo le mani perché ero in mezzo e le ho allacciate le cinture e le ho aiutate a calmarsi per tutto il viaggio e alla fine mi hanno ringraziato e mi hanno regalato dei cioccolatini.
Allora una volta per andare verso la Tanzania mi pare, cioè non è tanto una roba così, e c'era uno ubriachissimo proprio che tipo ha iniziato a correre senza passare il controllo dei biglietti all'inizio e basta.
Praticamente quello accanto a me è svenuto tipo e sua moglie ha iniziato a tirargli degli schiaffi tipo dicendogli Anto. Perché, tipo è arrivato uno che era un medico e gli hanno messo tipo le bombolette accanto tutto, mi hanno spostato in prima classe perché io ero seduta accanto a lui, sono io al posto libero e basta.
Signora è caduta sopra una valigia che è caduta a caso, anzi era un hostess è caduta sopra una valigia. Sadali c'era il cordoncino di ferro e quindi sono dovuto passare metal detector a piedi nudi.
Allora, una volta stavo andando a Parigi e sono passata sotto il coso e mi hanno fatto salire il septum che suonava. Poi sono passata e mi hanno fatto i tamponi e le cose antidroga e mi hanno tastata.
Sì, praticamente eravamo in Inghilterra e dovevamo passare per il coso metallico. Ecco, e questa mia amica aveva comprato una tetta di gelatina antistress e non l'avevano fatta passare, gliel'hanno fatta togliere davanti ai genitori.
Avevo 2 anni e mi veniva da vomitare, stavo camminando e ho vomitato su un tipo.
Sto facendo la deficiente, ero piccola, stavo facendo la deficiente con la valigia, con la trolley, e vado addosso un tipo malissimo, il tipo cade.
Fischia, con la prima mi sono fatto tutto il viaggio con lei, cioè è lunghissimo.
Era lunghissimo.
Beh, devo dire che sono state particolarmente divertenti, mi sono piaciute.
Beh, siamo passati attraverso un sacco di cosi.
Di cosi, ma come si chiamano sti cosi?
Il mistero dei cosi, sono i metal detector.
I cosi metallici.
Beh, ma riguardo all'ultima, a chi non è successo di cadere addosso alla gente perché inciampano nelle valigie?
Quello non solo in aeroporto. No.
Però di essere tastati in aeroporto, scusate. C'è stato un episodio qualche anno fa, io e i miei fratelli stavamo andando in Inghilterra con nostra mamma e in realtà mia sorella era anche abbastanza piccola e dal ritorno dall'Inghilterra verso l'Italia hanno fermato entrambi i miei fratelli e c'era mio fratello lì tutto tranquillo che diceva si stava facendo fare i massaggini dalle hostess sulle gambe. Vabbè, e invece mia sorella che piangeva disperatamente perché aveva paura mentre l'hostess le controllava le scarpe.
Cosa avrà nascosto nelle scarpe tua sorella?
Non lo so.
Però rimarrà le scarpe, il trucco è per non suonare metal detector. Io ad esempio ho sempre gli scarponcini e ho scoperto che se fai il passo corto, non so per quale strano motivo, la suola dello scarponcino è altissima e quindi tutto quell'accumulo di materiale suona. Quindi se fai il passo più largo non suoni.
Che tecniche.
Grazie. Lo userò.
I trucchi non è solo quello, se hai robe metalliche suoni lo stesso, però questo è uno dei motivi per cui suoni.
Mi ricordo una volta perché avevo le monete in tasca. Sì, mi dispiace, mi sono dimenticata di toglierle. Passo, suono. Allora dico, ah sì, scusi, mi sono dimenticata di togliermi le monete dalla tasca. Le tiro fuori e la tizia fa, no, aspetta, mi ha fatto comunque i controlli antidroga. Vabbè.
Sì, ma il disagio di quando tu finalmente sei a metal detector e trovi quello davanti a te con le monetine, tipo te tutto, che devono fermarti, tu stai lì ad aspettare ancora
magari
e ti sale il Cristo
scarpe. E poi
senza scarpe, al freddo.
E poi decidono lasciamola andare, come la prossima canzone Let Her Go dei Passenger.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
some of your claws, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Okay, quindi stavamo appunto parlando di aerei, di viaggi, di valigie, bagagli a mano.
Abbiamo appena passato i cosi metallici.
Abbiamo appena passato
i metalli
detector.
Ci stiamo per imbarcare.
Siamo nei pulmini dove c'è tutta la gente ammassata.
Esatto. Siamo ammassati ancora per una qualche decina di minuti. Finalmente siamo
quasi
seduti sul nostro aereo. Ma prima c'è un passaggio fondamentale. C'è qualcuno che dobbiamo incontrare prima di salire sull'aereo.
Ovvero quelle figure molto sorridenti.
Sempre disponibili. Gentili.
La nonna.
No,
no,
non esattamente. Parlando delle hostess,
secondo voi, quando un hostess saluta il passeggero, cos'è la prima cosa che nota? Di qualunque tipo, eh?
Per me è la bellezza fisica, in generale. Perché magari così può offrirgli un caffè mentre passa con il suo carrellino di qualsiasi ora. Secondo me è questa.
Per gli altri?
Ma secondo me una cosa che potrebbero notare è il mestiere. Perché per esempio, se un uomo passa con la valigetta o porta per esempio la giacca a mano per poi farsela mettere, per farla, diciamo, tenere bene, la stessa lo nota.
Cioè, secondo me deve anche sondare quali persone possono essere pericolose per un attentato, quali no. Deve prevedere.
Che paranoici che siamo.
Secondo me interpretano un po' le facce dei passeggeri e le loro emozioni.
Secondo me di solito notano come sei tu nel caso ci fosse un'emergenza, se sei una persona che può aiutare o se sei uno psicopatico che dà di matto.
O sei quello che causa l'emergenza.
Vi siete avvicinati tutti a quelle che sono sette cose che generalmente le hostess notano. La prima è se li guardi negli occhi. quindi capiscono se sei nervoso, agitato oppure comunque una persona tranquilla e che è abituata a volare.
No, aspetta, ma dopo questo io guarderò sempre le hostess negli occhi,
no.
E quindi
non sbarrai,
essere fraintesa.
Se li guardi negli occhi significa che sei agitato o sei tranquillo?
Significa che sei tranquillo, perché non c'è nessun problema a guardare un'altra persona,
perfetto,
negli occhi in maniera normale.
Fissale intentamente negli,
ecco,
occhi.
Ecco, senza sgranarli, perché li diventa un po' da psicopatici.
Però magari speri,
ma anche non su un aereo, quindi,
magari speri di vedere la sicurezza negli occhi dell'hostess e quindi la guardi per
queste
assicurarti.
Sono 7 testimonianze di hostess ed è generalmente quello che guardano. Poi,
ma se sei timido invece e non le guardi, è troppo carina per te, come fai?
Questi sono altri discorsi, però possono assolutamente notare se sei ubriaco. E questo mi sembra chiaro.
Quello secondo me lo notano anche i passeggeri quando devono entrare. Vedi uno che sbatte.
Come quello che si è messo a correre nelle Vox che abbiamo sentito, no?
Esatto, proprio lui. E guardano anche, come diceva Angela, se sei in forma. Quindi proprio se c'è una situazione di pericolo, se puoi essere una persona a cui l'hostess può nel caso rivolgersi. Guardano anche se parli con loro. Quindi se sei gentile,
se sei una persona educata.
Buongiorno.
Perché vuol dire che loro si sentiranno più disposte ad aiutarti quando per esempio
ti
chiedi qualunque cosa.
Sull'aereo.
Magari ti offrono quel qualcosina.
Perché comunque alla fin fine sono assolutamente persone, quindi se sei gentile sono gentili, ma non è che è tutto dovuto necessariamente. E le ultime sono, vabbè, se sei fuori forma, perché nel caso sei la persona da aiutare, giustamente, vabbè, e se sei incinta.
Vabbè, ma diciamo che io sono quella che è andata un po' più lontano di tutti.
Direi di sì.
Vabbè, evidentemente se mai farai la hostess guarderai se sono carini.
Di sicuro.
Però guarda che non hai tutti i torti, perché solitamente le hostess così offrono sempre un cioccolatino piuttosto
non
che
a
delle
me,
patatine
mai.
A mia sorella. E io sono sempre lì, ma perché? Ma no!
E quindi diventerai una hostess per la tua vendetta.
No, non credo, però...
Il bello di essere piccoli.
Esatto, che quando sei piccolo si sono sempre tutti a offrirti le caramelle. Poi man mano cresci non c'è più nessuno che ti offre niente, rimani lì come un pelo.
Io mi ricordo quando andavo in aereo da piccola e l'unica cosa che volevo era tipo la cosa che mi avrebbero dato, no? E mi davano le matitine che insieme a colorare si spezzava la punta e non c'era il temperino, no? Una cosa tristissima.
Un'infanzia rovinata.
E poi nei viaggi lunghi c'è sempre la televisione, quindi quando stai tornando da quei posti dove tutti i film sono già usciti,
Maratona di film ininterrottamente, passi il tempo in aereo dove potresti dormire, riposarti dalla vacanza, a guardare tutti i film possibili.
E torni 30 volte più stressato di prima, tipo con gli occhi stanchi, le occhiaie, ti chiedono: ma dove sei stato? Hai bisogno di una vacanza?
Però te la puoi menare perché hai visto i film che in Italia non sono ancora usciti.
Vabbè, quindi occhio a guardare le hostess. Ma adesso lanciamo un pezzo croccante che è Lucio Battisti, Si viaggiare.
Cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare. Thank you.
del mio amico. Con le mani sporche d'olio. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumare.
Finalmente siamo tornati, direi che gli attacchi sono i nostri forti in questa puntata.
Soprattutto oggi.
Ma eravamo ancora scombussolati perché eravamo in volo, siamo appena scesi dall'aereo in realtà. Vabbè, a parte questo, abbiamo un po' pensato che effettivamente nelle città, quando si va o comunque si vedono i turisti, beh, si notano assolutamente per le foto e soprattutto per i posti che vedono. Ma a voi capita mai di fare i turisti nelle città dove andate, proprio di visitare le attrazioni, di andare nei locali apposta, comprare proprio i souvenir nei posti fatti per i turisti?
Beh, alcune tappe nelle città sono d'obbligo, per esempio come non andare alla Tour Eiffel se si visita Parigi, o come non andare, non lo so, a Tower Bridge se sei a Londra. Questo, a parte quello, io sono una persona che visita sempre dei luoghi un po' più meno affollati, forse quelli che preferiscono più i cittadini che abitano in quella città, per vedere un po' lo spirito. Comunque io sto parlando solo di città europee, quindi c'è quelle veramente con una personalità, insomma.
Io devo dire che, visto da questo punto di vista, sono assolutamente un turista. Io vedo soprattutto i luoghi, quelli che sono per esempio i primi nelle guide turistiche, quelli più visitati. Anche se in realtà mio padre ha questa filosofia della distinzione tra il viaggiatore e il turista, che diciamo è un metodo per giustificare la sua pigrizia. Lui dice che il viaggiatore è quello che non si affretta a vedere tutti i luoghi, ma sta a casa, quando c'è voglia esce, tranquillo, e così lui sta sdraiato tutto il giorno sul letto, anche se magari poi è in un posto bellissimo.
È un viaggiatore.
Lui si definisce un viaggiatore, poi in realtà non ha niente del viaggiatore, però questa è la sua filosofia.
Io cerco di non fare il ciargiano, cerco di mescolarmi con la gente del luogo, però... Sì, anch'io faccio il turista, perché alcune tappe sono d'obbligo.
Io cerco sempre di fare il viaggiatore, però un po' più attivo, nel senso che non sto nel letto tutto il giorno, ma esco e vedo cose. Però mi danno un sacco fastidio, tipo i turisti o le compagnie di turisti.
Anche a me, soprattutto quelli con l'ombrello che seguono.
Avete mai provato a fare i turisti a Milano? Quindi ad andare nei classici posticini, per esempio il ristorante di fronte al Duomo, o fare il tour guidato proprio della città, provare a salire sui pullman quelli.
Sui piani che poi non hanno nulla da fare con Milano, magari con Londra però.
Vabbè, però no, sono sembrano divertenti. Ci avete mai provato?
In realtà no.
No,
però
sì, è una piccola coccola all'interno di Milano comunque. Quando vuoi fare il turista, ti prendi quella mezza giornata tranquilla.
Soprattutto perché poi magari passi, beh, adesso faccio un esempio, passi davanti al Duomo e pensi: cavolo, io vivo a Milano tutta la vita e non ho mai visitato l'interno del Duomo. Com'è possibile?
Esatto, come delle mie amiche di Roma, comunque. Mai visto il Colosseo. Com'è possibile?
No, dai.
Cioè, sono cose scontate comunque. Noi le mettiamo per scontato, ma in realtà non lo sono.
Poi comunque si arriva al mio caso, dove mia mamma adora mettere radici nei posti, quindi adora andare sempre nello stesso posto.
È vero.
Non fare così tanti viaggi, quindi È vero, yeah, è vero. Né viaggiatrice né turista.
Forse le cose della propria città si visitano anche di meno, perché beh, ce le sei sempre vicino, lì, esatto. Sono sempre lì, prima o poi troverai il modo di andarci.
È una delle scuse, no, uno dei tour guidati degli autobus a due piani mi è venuto in mente adesso. Quando noi eravamo piccoli e mia mamma non sapeva dove metterci, ci diceva sempre: andiamo a fare il giro sull'autobus a due piani. Sfortunatamente o fortunatamente boicottavamo sempre, quindi non siamo mai andati. Però forse è una di quelle cose da fare.
Ma tu volevi andarci da piccola?
No, da piccola no, assolutamente no.
Però magari sarebbe stato interessante.
Sì.
Vedere la città da un altro punto di vista, dal punto di vista del turista.
A 6 anni non avresti preferito correre in un parco?
Sì, forse.
Beh, direi che come impegno settimanale, poi in generale, potremmo darci proprio quello di fare i turisti nella nostra città, che potrebbe essere proprio una bella esperienza.
Sì, proviamoci. Quindi, allora, anche l'impegno per voi questa settimana è fare i turisti a Milano, andare a vedere le mostre col professor Fortigrazzini.
Vi aspettiamo giovedì.
Esatto. E quindi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Ciao, ciao ragazzi. Ciao.